E a colazione? Beh, informazione. Tutte le news dal mondo su cronaca, politica, economia, società, cultura, sport e spettacolo. Ogni mercoledì dalle 9.30 alle 10.30, solo su F2 Radio Lab.
E ogni mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 ci dedichiamo all'informazione in compagnia di Anna Fabio e salutiamo la regia con Matteo. Oggi, 16 aprile 2025, iniziamo proprio dalle prime pagine dei quotidiani italiani.
Esatto, e cominciamo subito dal Corriere della Sera che intitola Zero dazi, Trump gela la UE. Strappo al G7, gli USA con Mosca, niente firma sul documento di condanna per la strage di Sumi. Tensione sulla proposta di Bruxelles per auto e industria. Meloni, fase difficile.
La Repubblica apre con parole forti. Putin non vuole la pace. Intervista a Callas, alto rappresentante UE per gli esteri. Non temo le minacce di Mosca. La Casa Bianca non firma il documento di condanna del G7 sulla strage russa a Sumi.
Continuiamo con La Stampa che intitola Ucraina, Trump affonda il G7. La Casa Bianca non firma la condanna della strage di Sumi, ostacola la pace. Ruth vicini a Kiev, Meloni a Washington, non sarà facile. Fast solari, armi, 2% del PIL entro il 2025.
Passiamo al Resto del Carlino che apre con dazi auto, Trump gela la UE, Meloni momento difficile. Il Tycoon lascia le tariffe su auto e industria all'Europa. La Cina ferma l'export dei Boeing. La Premier domani negli USA. Sento pressione su di me. Fortis potrà aiutare von der Leyen.
Cambia argomento Il Fatto Quotidiano che invece intitola Ponte d'Oro più poltrone e stipendi quadruplicati. 9 milioni l'anno. L'opera fantasma continua a mangiar soldi. Stretto di Messina, la società resuscitata da Salvini non ha più il tetto di 240.000 euro. Assume altre 24 persone e moltiplica le paghe da 2,5 milioni di 2 anni fa.
E passiamo alla prima pagina del Messaggero. Dazi zero, Trump gela l'UE, Meloni momento difficile. Bruxelles, obiettivi USA non chiari. La Premier da oggi a Washington, so cosa difendo. Cina stop e Boeing, e scatena i social contro i brand occidentali. Donald, sì, vuole fregarci.
Continuiamo con Il Sole 24 Ore che intitola Liste d'attesa sfida governo regioni. Il governo va avanti sulle liste d'attesa nella sanità e si prepara un nuovo scontro con le regioni.
E chiudiamo con l'ultima prima pagina di questa mattina, cioè Il Mattino. Dazi zero, Trump gela l'Europa. Meloni, momento difficile. Restano le tariffe su auto e industria. Bruxelles, Donald non sa cosa vuole. La Premier domani alla Casa Bianca. Sono consapevole di ciò che difendo.
Insomma, tantissime notizie di cui parleremo in questa mattina. Noi continuiamo ancora con tantissima musica qui a Colazione Informazione su F2 Radio Lab. Siete sempre con Fabio e Anna e ovviamente con Matteo dalla regia.
Siamo prontissimi ad approfondire tutte le notizie di questa mattina, quindi restate con noi.
Uno strizzo per dare quello che ho. Brucerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. Uno strizzo. Qui la gente muore e vive, senza soldi alternative, l'unica cosa che so.
24H7 su 7, no stop. Siamo in sbatti, sbatti per arrivare al top. Tu infecciati, c'è che faccio parlare nel mio flow. Non ti danno abbracci qua, sei da solo nel blocco. Io le mando baci, lei che per me la più hot. Mi dicevi taci, ora però sono il god. Qua giù odi, ami a giudicarmi, è Dio. Amo la mia mami, amo sti money e l'hip hop.
Io uno strizzo per dare quello che ho. Procerò fino alla fine, chiuso tra cemento e smog. E uno strizzo, qui la gente muore e vive, senza soldi alternative, l'unica cosa che so.
Se suona dal basso questo gospel, è la voce di chi raccoglie le forze. Nonostante tutto mette da parte forze, qui vince la legge del più forte. È rap, è blues, è gin and juice. Fa il mio nome 3 volte, Beetlejuice. Suona ancora più forte, bed and bougie. Rock and roll, lo sai, party and bougie.
La voce del blocco suonerà più forte.
E prima notizia. notizia del giorno è che Donald Trump è contro Harvard. Infatti sono stati tagliati 2,2 miliardi. Obama dice resistete. L'università infatti non cede al diktat su didattica e politiche inclusive. C'è anche l'offensiva del presidente che dice chiedano scusa per l'antisemitismo. E ci sono proprio le parole di Alan Garber, il presidente di Harvard, che dice non possiamo consentire al governo di prendere il controllo di un ateneo.
Anche il Corriere della Sera in effetti si concentra sull'argomento, evidenziando come Harvard resista e Obama si schieri al suo fianco. Trump congela 2 miliardi di fondi l'università e il no alla Casa Bianca sull'adeguare le sue politiche. L'ex presidente Dem un esempio, ma di questa notizia continueremo a parlarne nel corso dei prossimi interventi. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive.
E potente università americana Harvard è contro la Casa Bianca. Lo scontro esploso fra Harvard e Trump sarà una battaglia epica da cui dipenderà l'esito della sua crociata contro la cultura woke nel mondo accademico.
Esatto, perché con cultura woke noi intendiamo proprio quel verbo inglese che di fatto wake, svegliarsi, significa svegliarsi, destarsi, essendo utilizzato tale concetto per indicare l'aumento della consapevolezza nei confronti della discriminazione e dell'ingiustizia sociale. E il termine viene molto spesso utilizzato in effetti con un'accezione peggiorativa o dispregiativa in effetti dallo stesso Trump innanzitutto.
Esatto, e bisogna sottolineare anche quanto in realtà questa crociata di Trump è anche contro la libertà di espressione e la capacità degli Stati Uniti di rimanere comunque leader mondiali della ricerca scientifica, con delle conseguenze economiche che potrebbero essere paragonabili proprio ai danni dei dazi.
Tanto significativa è a tal proposito la lettera del Dipartimento dell'Istruzione USA che chiede ad Harvard di interrompere la selezione del personale degli studenti basata su preferenze di razza, colore e origine. Insomma, una notizia di cui parleremo.
Magari ci incontriamo per caso quando l'ultima stella entra nella costellazione del drago. Magari è solo che ho bevuto stasera. Ci pensi mai da quante cose scappiamo? Non c'è uno spirito a guida nel deserto che ti prenda per mano e non si scordi di te. Ti accorgi che non siamo diversi solo quando hai paura di crollare in un attimo. Assalteremo un treno merci immaginando la fuga, immaginando l'oceano. Ero convinto fossi tu nel giardino di Peggy Guggenheim, che giocavi a bruciarmi l'anima e non so neanche perché, perché mi sono innamorato di te. so neanche perché. E non so neanche perché. Perché mi sono innamorato di te. Magari non ti trovo stasera. E forse è meglio così. Ho solo voglia di una foglia di menta. Che sulla lingua bruci via il tuo sapore. Chissà perché non l'ho capito mai. L'amore è un mare che non si può bere. Che assurdità volessi appartenere. Cerchi sempre un perché. Ti accorgi che ci siamo persi. Quando sei fuori a cena, imbottigliata nel traffico. Con te vorrei truccare i mezzi su una spiaggia di seta in mezzo al Golfo del Messico. Ero convinto fossi tu che ballavi senza la musica, che giocavi a bruciarmi l'anima. E non so neanche perché, perché mi sono innamorato di te. Giocavi a bruciarmi l'anima. E non so neanche perché. E non so neanche perché. Perché mi sono innamorato di te.
Abbiamo avuto modo di leggere prima la notizia di Harvard, che inevitabilmente appunto assume una notevole importanza nella giornata di oggi, proprio perché abbiamo visto l'affronto che vi è stato da parte della Casa Bianca nei confronti di una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, che infatti ha risposto evidentemente alla lettera del Dipartimento dell'Istruzione USA che vi abbiamo avuto modo di ascoltare prima, come in effetti l'ateneo ha di fatto è impegnato da sempre nella lotta contro l'antisemitismo e non è disposta a rinunciare alla sua indipendenza e ai suoi diritti costituzionali.
Le proteste sono esplose nei campus per Gaza e sono state proprio la punta dell'iceberg che ha fatto poi scoppiare questo scontro. Ma ormai il tema centrale non sono più le discriminazioni contro gli studenti ebrei, in alcuni casi avvenute e ora condannate e combattute da tutti gli atenei. Il problema è più ampio, cioè la volontà proprio di Trump di assumere il controllo dell'istruzione USA, come farebbe ogni autocrate, dall'eliminazione del dipartimento incaricato di gestirla a livello federale fino al braccio di ferro con le università. Il primo colpo lo ha scagliato alla Columbia University, forse perché è proprio l'università della sua città, e ha bloccato circa 400 milioni di dollari di finanziamento pubblico. L'ateneo, guidato da un tempo dal presidente Eisenhower, si è piegato, accettando quindi di mettere il bavaglio ai dipartimenti come quelli per gli studi medio orientali, asiatici e africani. Per quanto riguarda invece Harvard, Trump ha reagito congelando 2,2 miliardi di finanziamenti pubblici, ora minaccia di togliere anche le esenzioni fiscali. Però ci sono state le parole di Barack Obama, l'ex presidente, che ha esortato Harvard a resistere a Trump. Ricordiamo che dove lui ha studiato proprio legge.
Esatto, e in effetti appunto in un articolo che troviamo sul Corriere della Sera di Federico Fubini troviamo un'analisi molto interessante di questa vicenda e noi di A Colazione Informazione ve la proponiamo. In altri tempi e altri luoghi i leader che cercavano di inquinare la democrazia nel loro paese usavano l'intimidazione fisica, gli arresti. Non negli Stati Uniti sotto Donald Trump. Il presidente ricorre a uno strumento più fine per cercare di imprimere una torsione illiberale alla vita americana, il denaro, e la minaccia a chi non si allinea di perderne. Funziona quasi sempre fino a quando fallisce. L'altro ieri sera l'università di Harvard ha perfidamente scelto due avvocati in passato vicini a Trump per respingere le pretese della sua nuova amministrazione. Queste ultime erano arrivate con una lettera di alti funzionari del Dipartimento della Salute, dell'Educazione e dei Servizi Generali, che di fatto è una richiesta di sottomissione. La lettera si apre con una minaccia, quella di ritirare fondi federali all'università. Gli Stati Uniti hanno investito nelle attività di Harvard per il valore delle sue scoperte e l'eccellenza accademica, si legge, ma un investimento non è un diritto. Seguono 5 pagine di ingiunzioni alle quali l'amministrazione condiziona nuovi trasferimenti per la ricerca e altre attività. È di fatto un disegno politico, perché Harvard, la più antica università degli Stati Uniti, si può possa assoggettare per la prima volta al controllo del potere politico, accettando una serie di misure. Di conseguenza è una, di fatto, un'offensiva piuttosto significativa da parte di Trump.
Esatto, e se ciò che diminuisce appunto sono i fondi per le università, per l'istruzione in America e quindi vengono proprio tagliati, ciò che aumenta però sono i dazi. Ed a proposito di dazi, adesso parliamo proprio dell'incontro che ci sarà tra Meloni e Trump. Infatti Giorgia Meloni parte proprio oggi alla volta di Washington molto preoccupata. Infatti domani l'aspetta Trump e si parlerà di dazi, si parlerà comunque anche dell'Ucraina e tutto resta comunque molto arrovellato proprio tra le due sponde dell'Atlantico. Ma andiamo a vedere qual è l'agenda della Presidente del Consiglio. C'è l'arrivo negli Stati Uniti. Oggi è appunto programmata la partenza di Giorgia Meloni per gli States e poi lo scopo è quello, sicuramente l'incontro con il presidente Donald Trump, che l'accoglierà domani, e sul tavolo ci sono appunto i dossier su dazi e difesa. Meloni poi ripartirà stesso in serata per arrivare nella mattinata di venerdì a Roma. Quel giorno è programmato un incontro anche a Palazzo Chigi col vice di Trump Vance.
Esatto, e in effetti appunto all'evento che si è tenuto ieri Meloni ha evidenziato alcuni punti per lei molto significativi da cui iniziare il dialogo in effetti con gli Stati Uniti, dicendo che non sente alcuna pressione, come di fatto immaginavano gli stessi giornalisti, per i prossimi giorni, poiché avrebbe fatto del meglio come sempre. Leggiamo ancora la sua frase: ricordiamoci che abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo, e quando un prodotto italiano viene esportato, la gran parte della ricchezza non la produce in Italia ma dove viene esportato. Tanto è vero che poi troviamo un articolo di Marco Galluzzo dove si evidenzia come appare in salita anche l'obiettivo di puntare a un accordo che arrivi a zero dazi tra Stati Uniti e UE, come Meloni ha auspicato anche in pubblico. Su questo punto la strada è quantomeno impervia, anche se Meloni continua a dirsi fiduciosa. Ma per queste altre notizie, in effetti, rimanete connessi con noi con A Colazione Informazione.
E adesso ci ascoltiamo il disco rock.
F2 Disco Rock.
al centro c'è ancora ovviamente la questione Stati Uniti, questa volta in effetti in politica estera, perché in effetti abbiamo avuto modo di vedere come per quanto riguarda in effetti la situazione in Ucraina ci sia stato un nuovo strappo degli Stati Uniti al G7, ma Rut, la NATO è con Kiev.
Esatto, e sulla Repubblica invece ci sono proprio le parole a Callas, di Callas, perché c'è proprio l'intervista e dice: Putin non vuole la pace, USA non condannano la strage di civili ucraini e Mosca dice via la ministra UE.
E in effetti appunto Witkoff evidenzia come si tratti su 5 territori Zelensky, no, in effetti è proprio una vera e propria linea russa, ma di questo ne continueremo a parlare nel corso della puntata.
Esatto.
Anche stanotte me ne torno a pezzi, ma non è normale che ci siamo persi, che certe cose non si spiegano, perché la gente si fa ancora i selfie, perché hai voglia di correre ogni mattina, ma non corri mai, perché non vedi prima che era meglio prima. Non lo capirai mai, ci è fottuto anche a noi questa malinconia. Mandare tutto all'aria e magari per una volta cambiare strada. Sono tornato con la faccia rotta sotto casa tua. Sono l'altro che ti ha detto una cazzata, ma non vale mandare tutto all'aria. Questo tempo a me non mi sorprende, fermo tra la gente che poi non si pente. Dovrei prendermi spazi, perdermi in viaggi, meglio stare muti e far finta di niente. Soli come olive dentro al martini, parli in una lingua che tu non capivi. Resto di bianco, sarò un po' stanco quando ritornerò, perché ho voglia di uscire da questa mattina. E poi non esco mai, se potessi tornare dove stavo prima, forse non ci tornerei mai. L'ho tenuta per noi questa
punti. In effetti della questione relativa agli Stati Uniti e al conflitto in effetti in Ucraina sono questi, poiché il Canada annuncia il no degli USA. Il Canada, presidente di turno del G7, ha comunicato agli alleati di non poter rilasciare una dichiarazione congiunta sulla strage di Sumy. Rut della NATO dà noi sostegno incrollabile. A sua volta appunto Rut ha evidenziato, il segretario generale della NATO, l'olandese Rut, ha detto di, dopo l'incontro con il presidente ucraino Zelensky a Odessa, che il popolo ucraino ha sopportato così tanto e avrà sempre il sostegno della NATO. L'attacco di Trump al leader di Kiev, proprio perché in effetti Trump ha reagito con fastidio a di fatto le ultime affermazioni di Zelensky.
E a pagina 3 della Repubblica c'è proprio l'intervista a cura del corrispondente Claudio Tito a Callas, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, e dice: il loro sistema è intimidire, la mia risposta è non avere paura. In particolare dice: quello non è un paese democratico, il suo leader è un dittatore, il presidente USA può porre fine alla guerra facendo più pressioni. Ma ricordiamo anche che ha detto che in realtà Putin non vuole la pace.
Hace ya un tiempo que no hablamos, para que si ya no hay nada que contarnos, esta vez seremos de aquellas historias que será mejor no repetir. Si te digo que hoy pasé por tu barrio, ya no me daba pánico, y creo que empiezo a estar mejor, siempre con calma, todo con calma, siempre con calma, todo con calma. Sincero, ya no tengo ganas de escribirte una canción, pero aquí estoy. Puede ser que ahora en mi vida no haya drama, pero lo prefiero así, así. Sé que no estás soltera, pero a mí eso me da igual. Ya no quiero más problemas, soy feliz tal cual estás. Niña, no te compliques, es más fácil así.
noi di fatto annunciamo tutte le notizie della giornata, che sono tante. Abbiamo parlato fino adesso in effetti ancora della questione Dazzi, della questione Harvard, in effetti di come la politica internazionale assuma ancora un rilievo assolutamente notevole e prioritario dal punto di vista degli Stati Uniti.
Certo, e tra pochissimo però parleremo di Gaza, della Palestina e quindi dei conflitti. Nel frattempo vi consiglio di andare a pagina 15 della Repubblica, dove c'è la vignetta di Biani che recita: Israele, Gaza, mondo, vorrei credere ma non c'è bugia che mi sfugga. Adesso però ci ascoltiamo il Dance Classic.
Le circa meno quasi.
Se l'orologio segna le 10:20, ma l'ho spostato 4 minuti indietro per essere puntuale, e c'è l'ora legale, che ora è?
Time. Now. F2 Dance Classic. Classic.
Release me. Release my body. I know it's wrong. So why am I with you now? I say release me. Cause I'm not able to.
Parliamo adesso di un argomento che inevitabilmente appunto assume senz'altro prioritaria rilevanza, proprio perché sulla politica interna che riguarda in effetti l'Italia, nello specifico per quanto riguarda le opposizioni, vi sono delle prove di unità. Schlein e Conte, mozione su Gaza, il governo riconosca la Palestina, referendum, la leader PD farà un'assemblea per dare la linea. Elly Schlein non distoglie l'attenzione dall'obiettivo e si prepara ai prossimi passaggi elettorali. referendum e regionali. Per questa ragione la leader del Partito Democratico sta pensando di convocare entro il 10 maggio un'assemblea nazionale. Non sarà quella ovviamente la sede del chiarimento che la stessa segretaria aveva sollecitato dopo la spaccatura del gruppo PD di Strasburgo, ma la riunione del Parlamento Dem le fornirà l'occasione per mettere nero su bianco la sua linea per quanto riguarda il referendum dell'8 e del 9 giugno. Per tagliare il traguardo la segretaria deve riuscire a mettere la sordina alle polemiche interne, di cui l'idea di un'assemblea nazionale in cui si mette ai voti un documento sul referendum che riguarda il Jobs Act. In effetti, appunto, sul referendum che riguarda il Jobs Act c'è unità di intenti anche tra il Movimento 5 Stelle e di fatto l'Alleanza Verdi Sinistra, e Schlein non vuole sprecare questa occasione perché in effetti, secondo la segretaria del PD, prima delle elezioni politiche bisognerà moltiplicare le iniziative comuni. Presentiamo questo testo, ha spiegato Conte, per suscitare il dibattito pubblico. Il governo Netanyahu si sta macchiando di un atteggiamento criminoso nel silenzio del governo italiano. Una mozione unitaria, ha aggiunto Schlein, è necessaria per riaccendere un faro di attenzione perché Gaza è ripiombata nell'indifferenza. C'è un'apocalisse umanitaria di fronte alla quale l'Unione Europea rimane in silenzio. Sull'Ucraina l'impresa di ridurre il centro-sinistra all'unità è pressoché impossibile, anche perché è lo stesso PD a essere diviso. Ma per questo, come per altre questioni ancora aperte nel Partito Democratico, Schlein attende il dopo regionali. Allora si terrà un congresso per il chiarimento definitivo tra i Dem.
E Gaza riunisce l'opposizione, stoppa lo sterminio in Palestina, ed è proprio dello sterminio che adesso continuiamo a parlare, perché c'è stata una Bloody Sunday diversa da quella che cantavano un tempo U2, un evento tutt'altro che raro. Infatti la Domenica delle Palme dell'anno corrente ha visto i massacri nella città di Sumi e nell'ospedale Battista di Gaza City, mentre un eccidio di proporzioni ancora più vaste continua a consumarsi nelle più lontane terre del Sudan, e così i corpi dilaniati dalle bombe hanno fatto irruzione nuovamente dal nostro scenario quotidiano. Quello che stiamo leggendo sono le parole di Luigi Manconi con un articolo dal titolo La scomparsa delle vittime. Tornano i corpi e si impongono le vittime, che il sistema dei media aveva consentito di celare e di collocare in secondo piano, sfumando nei contorni e offuscando nel dolore, ridotto anch'esso a routine e a paesaggio sgranato e malfermo. Non credo si debba attribuire la responsabilità di ciò all'indifferenza, piuttosto penso che questa vera e propria scomparsa delle vittime sia la conseguenza di un processo politico che chiama in causa il sistema delle relazioni internazionali, in particolare i rapporti diseguali tra gli stati. Queste appunto le parole di Luigi Manconi. Già su queste pagine si è più volte ricordata la riflessione del teologo Johann Baptist Metz, ripresa in Italia da Gaetano Lettieri. Metz parla di autorità delle vittime, ovvero della necessità di porre al centro di ogni analisi, ma anche e soprattutto di ogni agire politico, la sofferenza umana nella sua attualità e nella sua imminenza. Da qui si deve far discendere ogni strategia. È il dolore umano e il suo manifestarsi nel presente e sotto i nostri occhi che devono orientare ogni scelta morale e ogni opzione politica. Nessun assassino bilancia un assassino né lo risarcisce. Per comprenderlo è necessario rinunciare a ciò che costituisce la nostra più convinta coerenza metodologica e che imporrebbe sempre di andare alle cause. Dopodiché dobbiamo valutare ogni possibile negoziato e tutte le forme di trattative e qualsiasi ipotesi di tregua. Ma se come criterio e requisito non si imporranno l'autorità delle vittime, il loro punto di vista, le loro ragioni e i loro diritti, nessuna pace giusta sarà possibile.
Abbiamo appena letto, ribadiamolo, l'articolo di Luigi Manconi su questa questione, abbiamo visto le posizioni interne dell'opposizione, adesso continuiamo con musica.
Pretend it's not the end of the world. We'll be right back.
continuiamo con l'amaca di Michele Serra e il disarmo economico. Se davvero la web tax è l'arma finale dell'Europa nelle trattative con gli USA, da usare solo in caso di fallimento delle stesse, questo significa che una misura di equità, far pagare le tasse a chi non le paga o ne paga pochissime, non vale in quanto tale, ovvero perché è giusta, ma solo come strumento di pressione per disinnescare la minaccia dei dazi. Il rischio, a quanto si capisce, è che a fronte di un accomodamento sui dazi, i giganti americani del web, un tempo banditi e ammirati dalle amministrazioni Dem e oggi parte organica del governo di miliardari al potere degli USA, continuerebbero gloriosamente a godere di esenzioni e privilegi che non vengono per nessun altro soggetto economico privato. Il sopruso sarebbe infine consolidato e per chissà quanti anni ancora l'Europa rinuncerebbe a pretendere che a fronte di enormi introiti riscossi sul suo territorio si abbia una tassazione equa.
E per quanto l'Europa sia solamente un'entità metafisica, in realtà è tutt'altro che metafisica l'evidenza dei suoi problemi comuni, misurabili in miliardi non incassati. E c'è bisogno di una difesa stato per stato che vale il minimo rendimento con il massimo sforzo. Non ultima arriva la presa d'atto che una misura sacrosanta rischia d'essere disinnescata per sempre sull'altare della trattativa con Trump. Si chiama disarmo economico.
Amo il cibo di strada, i capelli del mare, anche farmi del male, che stupida. Meno male che non prende l'iPhone. Tra le onde alte di Rio, un silenzio che mi spezza un po', che mi brucia un po', come fa uno shot. E quante parole che lasciano un vuoto, ti lasciano solo qualcosa in cui credere. Niente di serio se uno dei due se ne va. Per una bugia di più, nascosta sotto le di contrabbando. Ti ricordi quando era soltanto un gioco? Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera?
Dimmi dove sei.
Dove, 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 dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena.
Chissà dove sei.
Dove, 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 dove? Ogni volta che stiamo così dell'edera, ci aggrappiamo a una scusa ridicola. Siamo qui ad aspettare in un limbo infernale. L'amore è una cosa più piccola. E cosa rimane se troppe persone si fottono il cuore a pensare che poi non è niente di serio se uno dei due se ne va. Per una bugia di più, nascosta sotto le labbra, poesia di un gioco. Chiamo io, chiami tu, chi è il primo che cede stasera?
Dimmi dove sei.
Dove, 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 dove? Solo io, solo tu, tanto non ne vale la pena.
Chissà dove sei.
Dove, 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 dove? Ogni volta che stiamo così siamo così, non serve a niente, tanto è sempre lunedì. Lo stesso film, non mi aspettare, non ti scordare di me mai più. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama. Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu, chiama.
E il terzo approfondimento di questa giornata riguarda in effetti la violenza che una 14enne ha dovuto subire in un casolare. L'aveva adescata online, arrestato. Siamo a Busto Arsizio, l'orrore dietro la stazione, 21enne in cella, il testimone, lei tremava. Un predatore, un uomo senza regole né remore, sfruttare il prossimo per tirare la giornata, da mesi, da anni, aspettare e colpire, uno di strada, sempre senza fissa dimora, che si muove per la Lombardia, specie sui treni, uno iroso, furibondo, a maggior ragione ancora quando è pieno di alcolici, come lunedì sera intorno ad una, di fatto a una delle due stazioni ferroviarie di Busto Arsizio, in una zona non periferica della cittadina in provincia di Varese, sede di una procura non lontana dai terminal dell'aeroporto di Malpensa, 80.000 abitanti, realtà produttiva ricca. A 21 anni, era al secondo incontro dopo la conoscenza virtuale sul social Instagram la scorsa settimana con una ragazzina di 7 anni più piccola. Hanno passeggiato. Così era stato anche al primo appuntamento, poi si erano salutati proseguendo a messaggiare sui cellulari. Recitava, stava preparando la trappola. L'altro ieri, quando erano ormai le 19, il giovane ha consigliato una zona appartata, in realtà un'area dismessa, prima un buco in un muro di cinta, poi un casolare diroccato, una tana per vagabondi, eroinomani, rapinatori che svuotano portafogli e zaini. Via Vercelli, l'indirizzo. Ha iniziato a massacrarla, un pestaggio sistematico, l'ha obbligata a bere vodka, l'ha violentata. Prima di perdere quasi conoscenza la ragazzina ha urlato. Ci sono comunque abitazioni nel quartiere, chi fumava sul balcone, chi cenava sul terrazzino, chi si preparava a uscire insieme al cane. Hanno sentito le grida e chiamato i soccorsi. La prima a intervenire è stata una pattuglia della polizia locale. Per arrestarlo sono serviti rinforzi in quattro e ancora non riuscivano a tenerlo fermo, tanto si agitava e si ribellava. In cella di sicurezza si è subito addormentato, russava, ci hanno detto. In effetti contro di lui finora le fonti di prova sono più che evidenti, appare perfino offensivo scriverlo. Due infatti mesi di prognosi per la 14enne di origini sudamericane che vive con la famiglia fuori Busto Arsizio, ferite ovunque, pesanti, reiterate, il trauma psichico devastante. Timoroso che le urla, come appunto è successo, avrebbero potuto procurargli dei guai, e il 21enne ha rivestito di corsa la ragazzina, mettendogli gli abiti al contrario pur di fare in fretta, trascinandola via in maniera tale che non sarebbe rimasta sola in attesa dei soccorritori, dunque testimone di quanto subito. Al comando dei vigili, che sui fatti hanno scelto e non si capisce la ragione, l'esasperato riserbo, lo stupratore ha resistito a oltranza per evitare il fotosegnalamento. A coordinare l'inchiesta la procura di Busto Arsizio, che ora parimenti vincolata a un'anomala linea del silenzio, e da lunedì all'insistita ricerca di eventuali ulteriori vittime dello stupratore che non hanno denunciato, ma magari cadute nella stessa tana di via Vercelli.
Ma le violenze sono tante, infatti se ne è registrata anche un'altra a Padova su una donna 37enne albanese che è stata sequestrata e stuprata da un amico albanese su mandato di un altro amico. Ma le violenze sempre più registrate sono quelle proprio sulle giovani donne. Infatti stiamo parlando di uno stupro a Mestre su una ragazzina di 11 anni da parte di Massimiliano Mulas, che in realtà ha lasciato dietro di sé una grande scia di violenze sessuali. Infatti quando è stato arrestato con l'accusa di aver pedinato e stuprato quest'undicenne giovedì scorso a Mestre, la domanda è stata proprio come è stato possibile visti i precedenti. C'è stato un tentato stupro infatti già a novembre 2024 e poi un'altra violenza due settimane fa, le vittime sempre minorenni, e infatti le vittime sono sempre più giovani e probabilmente i genitori sono sempre all'oscuro di tutto e quindi vanno aiutati anche loro. Zaia dice: gente così deve andare in galera a vita, con un soggetto simile serve proprio buttare via le chiavi, e se non si riesce a farlo bisogna modificare subito la legge, lo ha detto appunto il presidente del Veneto Luca Zaia commentando il caso proprio della ragazzina di 11 anni violentata a Mestre. Faccio appello al governo perché si agisca in fretta, ha chiesto il governatore. In particolare la vice direttrice della polizia postale Barbara Strappato ha detto che non basta andare solo nelle scuole, dobbiamo parlare con gli adulti, in troppi neanche intuiscono i rischi. E possiamo leggere appunto dall'intervista di Alessandra Ziniti su pagina 25 della Repubblica che ci sono delle frasi da manuale proprio degli adescatori che sono le più ricorrenti. Per esempio: lo sai mantenere un segreto? Oppure ti fidi di me? Per arrivare al dopo questa cosa sarai più grande. Fanno parte proprio del manuale dell'adescatore e vanno a toccare le corde più intime, più fragili di un adolescente. Sicuramente quelle della fiducia, del rapporto esclusivo e della crescita. C'è l'intervista a Barbara Strappato che comunque fa un'ampia manifestazione proprio di quelli che sono i casi. E importante è sicuramente la questione della mancanza di dialogo in famiglia, troppo diffusa. E Barbara Strappato dice: è diffusa la mancanza di dialogo proprio in modo impressionante. E dice: sa qual è la prima cosa che ci dicono i ragazzini che si rivolgono a noi? I miei genitori non devono sapere nulla. E allora, se è più facile parlare con una persona in divisa o con uno sconosciuto piuttosto che con il papà o con la mamma o un fratello o una sorella maggiore, vuol dire che in casa c'è un problema.
E su questo argomento in effetti si concentra anche la psicologa della Postale, Cristina Bonucchi, della cui intervista in effetti troverete un estratto sul Corriere della Sera. Cristina Bonucchi dirige l'unità di analisi del crimine informatico della polizia e in effetti evidenzia come l'incontro di un adolescente con qualcuno conosciuto in chat sicuramente è importante, sia fatto oggetto di discussione in famiglia, e non escludere al 100% la possibilità in effetti che si possa trattare di una situazione pericolosa. Leggiamo quello che in effetti evidentemente rilascia quello che ha detto nell'intervista. So che può succedere tra adolescenti, allora magari servirebbe confrontarsi con la mamma e il papà, che devono aprire il dialogo se c'è un'intenzione di questo tipo, che quantomeno sia condivisa in modo tale che si possa valutare se sia il caso in meno ed eventualmente accompagnarla la persona. In chat come si può riconoscere l'adulto che si spaccia per coetaneo? Se c'è un sospetto sull'identità del profilo con cui si sta interagendo, si possono mettere le sue foto su un motore di ricerca importante per verificare se appartengano ad altri profili diversi da quello con cui si interagisce. Se sì, quella che è già un'indicazione che quelle immagini sono state rubate. Lo stesso controllo si può fare sull'eventuale nominativo fornito, perché è bene controllare se quelle generalità siano associate ad altri profili.
Esatto, e infatti i social hanno veramente un ruolo importante sulla questione. Sempre Barbara Strappato dice: c'è anche un altro aspetto da considerare, perché sempre più spesso il primo approccio alla sessualità oggi avviene sul web, ed è un approccio ad un sesso violento privo di qualsiasi percezione dell'altro, di corporeità dell'altro, che abbatte le barriere. Pensano di essere al sicuro a casa dietro uno schermo, ma se poi accettano un incontro in realtà non hanno difesa. Quindi un tema importante su cui sicuramente continueremo a parlare, magari anche nelle prossime settimane, sperando non ci siano ulteriori stupri, perché veramente siamo stanchi di dover leggere notizie del genere. Adesso continuiamo con la musica e poi altri approfondimenti.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. In un diario, in un poema e poi in un campo, ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta è la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto, sono una Madonna e il pianto, sono stupore e meraviglia, sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Ai 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 ai.
Martin e la depressione mi aiuto con libri, film e balli. Ognuno ha la sua ricetta della felicità, quell'elenco di piccoli personalissimi piaceri, alcuni dei quali magari anche apparentemente trascurabili, come direbbe Francesco Piccolo. In un video in breve tempo ultra condiviso, Chris Martin, leader dei Coldplay, in una tiepida serata di Hong Kong, in effetti ha rilasciato una importante dichiarazione. In questa occasione è andato oltre, in effetti, gli soliti video, spiegando ai milioni di fan che lo seguono sui social quali sono le sue strategie per stare meglio nei periodi più bui, insomma il suo prontuario della felicità. Ho notato che ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando un po' con la depressione, quindi volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour.
E infatti il primo consiglio di Martin è quello di dedicarsi alla scrittura libera, ma ancora anche alla meditazione trascendentale, molto benefica, cioè una tecnica mentale praticata in silenzio, e poi anche la propriocezione, ossia movimenti del corpo per riequilibrare il cervello. L'agente della rockstar l'aveva rivelato come fosse per lui un sollievo ricevere da Chris il messaggio: sto bene, però viva la vita sempre, e che Chris Martin si goda la vita. Con la notizia degli hotel occupati, perché a Napoli il 70% degli hotel in effetti avrà ospiti, evidentemente appunto avrà le stanze occupate, completamente sold out per questa stagione di Pasqua, questo momento di Pasqua anche con il 25, quindi un ponte lungo. Ma dove devono andare, Anna? Devono andare alla tomba di Virgilio, che riapre, e adesso invece ci sarà in atto anche il restauro della cripta. Infatti finalmente i cancelli aperti da domani, dopo i lavori nel parco chiuso a giugno. Ci saranno presenti anche il ministro Giulio Osanna, promotore proprio del recupero. Finalmente possiamo tornare a godere del Virgiliano e del parco delle tombe di Virgilio e di Leopardi. Ma c'è da vedere anche un'altra cosa.
C'è da vedere anche un'altra cosa, ossia la cappella del 400 riscoperta al Duomo, che era nascosta da un bed and breakfast. Insomma, approfittatone, anche perché la settimana prossima non ci sarà colazione informazione, dunque avrete tempo per visitare la città di Napoli, voi che evidentemente appunto verrete a scoprire questo gioiello.
Ma sicuramente anche noi napoletani siamo turisti della nostra città, e quindi è un buon momento anche per andare noi a riscoprire qualcosa che già conoscevamo e anche qualcosa di nuovo. Insieme però sempre all'informazione, mi raccomando, anche se noi non ci saremo, voi informatevi, perché bisogna sempre essere attivi conoscitori delle notizie del mondo.
È verissimo, la conoscenza aiuta davvero a capire il mondo e in effetti appunto anche a prevenire molte malattie che il mondo porta con sé. Noi a esatto. questo punto dobbiamo salutarci.
Vi salutiamo, buona Pasqua a tutti, ma
buona
restate
Pasqua.
Con noi, perché oggi sarà una giornata speciale. Ciao!
A colazione? Beh, informazione! Tutte le news dal mondo su cronaca, politica, economia, società, cultura, sport e spettacolo. Ogni mercoledì dalle 9.30 alle 10.30, solo su F2 Radio Lab.